sono arrivati un paio di messaggi rispetto all'approfondimento precedente. PHC si scrive: anch'io sono di origine emiliana e confermo, i miei parenti anni fa non avrebbero mai detto nulla sugli stranieri. Oggi invece sento anche delle cose, nonostante che la mia compagna sia straniera. E poi appunto ringraziamo anche per Costanza, per i complimenti che ci aveva fatto in un precedente SMS. Continuate a scriverci, ci fa piacere. E nel frattempo voltiamo pagina, anzi non più di tanto. Avete appena ascoltato la bellissima ballata del Salam di Alessio Lega, che sarà con noi a Torino sabato sera in piazza Madama Cristina per un concerto inserito all'interno delle tante iniziative contro il G7 lavoro. E adesso, a proposito di G7 lavoro, siamo collegati con Stefano della CUB, e con il quale vogliamo parlare di cosa capiterà a Torino in questo fine mese, in cui si ritroveranno i ministri del G7 lavoro, e soprattutto il senso dell'iniziativa dei lavoratori e delle lavoratrici che si ritroveranno in Barriera di Milano il 29 di settembre. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Ma allora, l'iniziativa del 29, l'iniziativa in Barriera di Milano, beh, innanzitutto c'è da dire che è un'iniziativa che vuole pienamente rientrare nell'insieme delle iniziative prese contro questa riunione del G7 che si svolgerà a Torino. In particolare quello che alle organizzazioni sindacali di base, alle organizzazioni politiche che ci sono state su questo percorso contro il G7, in particolare sulla giornata del 29, il senso è dare lo spazio, uno spazio specifico a un mondo di lavoratori e lavoratrici che in questi anni hanno dovuto subire pesantemente le politiche che vengono oggi, che verranno ribadite dal G7 nel corso di queste riunioni, ed avere uno spazio specifico di contestazione dei padroni del mondo, di contestazione delle politiche che ci hanno imposto in questi anni. E per farlo abbiamo scelto, non a caso, di muoverci all'interno di quello che è uno dei quartieri popolari, operai e proletari classici di Torino, quello che oggi è forse il quartiere proletario per eccellenza di Torino, del proletariato, come dire, del vecchio proletariato torinese e italiano in generale, e del nuovo proletariato in cui si mescolano i lavoratori locali con i lavoratori che sono arrivati da tutto il mondo nel corso di questi anni, e per dare appunto uno spazio di contestazione forte di questo genere rispetto alle politiche che il G7, che i governi del G7 e che in generale i padroni del mondo ci hanno imposto e continuano a volerci imporre, che sono poi le politiche che hanno portato alla crisi nella quale stiamo vivendo oggi, e che comunque senza un radicale cambiamento ovviamente continueranno ad imporci una condizione di ricatto, di sfruttamento e di limitazione delle nostre libertà e del nostro reddito, che è già in atto da parecchio tempo.
Beh, direi di sì, mi sembra uno degli aspetti centrali quello del reddito, anche a fronte di un ragionamento che si sta cominciando a fare sul lavoro. Ne accennavamo prima in un altro collegamento con un altro compagno, che non è più semplicemente riducibile alla ricattabilità di chi lavora attraverso chi non lavora, perché oggi tanta parte di quelli che non lavorano sono destinati a non lavorare mai, o a lavorare in maniera costantemente precaria o super precaria, e tanti quelli che lavorano accettano le condizioni terribili oggi in maniera sempre più simile tra italiani ed immigrati, quindi assottigliando quella linea che 10 anni fa invece era molto significativa, quel gap tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri che era molto forte, oggi lo è decisamente meno, ma purtroppo al ribasso, nel senso che le condizioni di lavoro degli italiani sono sempre più simili a quelle degli immigrati, e anzi, se quelle di alcuni immigrati sono migliorate, è grazie alla capacità di sviluppare delle lotte, almeno in alcuni settori. E quindi da questo punto di vista si tratta di spezzare la logica di tipo assistenzialista che emerge da proposte come quelle del reddito di cittadinanza o delle elemosine del governo che si chiamano reddito di integrazione, di inclusione e integrazione, perché in realtà bisogna uscire dalla povertà, quindi la povertà diventa una colpa.
Beh, questo è chiaro. Allora, noi abbiamo assistito in questi anni sostanzialmente a un'offensiva da parte del mondo delle imprese, dei governi, non a caso voglio dire coordinati in questo sempre di più, perché in realtà noi continuiamo a raccontarci ogni tanto la favola bella degli stipendi tedeschi o cose di questo genere, in realtà nella stessa Europa il crollo dei salari è stato generalizzato, in fondo è stata proprio la Germania, questo paese dove un tempo effettivamente c'erano salari decisamente più alti di quelli italiani, che ha dato là all'epoca delle riforme Schwarz, l'introduzione dei mini job, di lavori che fanno sì che una parte vasta dei lavoratori, ormai non più giovani e giovanissimi, visto che stiamo parlando di 20 anni fa, le riforme Schwarz sono del 98-99, lavorano con redditi che sono assolutamente paragonabili ai nostri precari, quelle 700-800 euro al mese che attento a malapena ti garantiscono la sopravvivenza in condizioni assolutamente spaventose. Questo è successo con un combinato disposto di delocalizzazioni delle imprese da un lato, dall'altra di utilizzo spaventoso del lavoro nero, e tra l'altro qui vorrei dire una cosa che spesso si dice poco, almeno sicuramente nel mainstream, ma è ovvio che la finalità del razzismo montante, la finalità delle campagne contro gli immigrati è chiarissima dal mio punto di vista, serve a mantenere quanta più parte dei lavoratori immigrati in una condizione di cosiddetta illegalità, no? Quindi senza documenti, senza possibilità rivendicative vere, in modo tale da tenerne bassissimi gli stipendi e utilizzarli ovviamente, come dire, come lavoratori in nero da utilizzare per abbassare ulteriormente quello che loro chiamano costo del lavoro e che noi dovremmo chiamare giustamente il nostro reddito. No, è stata una delle politiche, ed è chiaro che tutte le forze razziste che hanno in questi anni mandato avanti campagne contro i lavoratori immigrati le hanno fatto con una finalizzazione ben precisa: mantenere quanta più parte del mondo del lavoro immigrato in una condizione di estrema ricattabilità in modo da tenerne bassissimi costi. La finalizzazione vera è questa, e oggi è difficile in mezzo a queste campagne, ma va provato a farlo, riuscire a generalizzare il ragionamento tra tutti i lavoratori, come dire, con nazionalità italiana, mettiamolo in questo modo, per cui il massimo di solidarietà tra lavoratori italiani e lavoratori immigrati è quello che può permettere di alzare il reddito e le libertà di tutti, perché vuol dire soprattutto non avere in giro persone così a quel livello di ricattabilità, che è quello che serve al capitale, serve alle imprese, serve all'abbattimento dei nostri redditi, e di sicuro non serve minimamente a nessun lavoro, a nessun lavoratore italiano di immigrato che sia.
Ma e in questo più dipende dalle lotte, come il mantenimento di quello che si ottiene dipende dalle lotte, non come nel caso dell'elemosina governativa, che dipende da quanto ti sei comportato bene quando viene l'assistente sociale a verificarlo.
Volevo arrivare sull'altro punto, cioè la questione relativa all'assistenzialismo. Ora, quello che è negativissimo in tutte le proposte, sicuramente nelle azioni del governo, che voglio dire danno l'elemosina e lo spacciano pure per reddito di integrazione, è che sostanzialmente cosa serve? A tenere buona un pezzetto della povertà italiana, sostanzialmente tenendo, cercando di tenere la gente tranquilla con un obolo e anzi ricattandola che nel momento stesso in cui non si dimostrasse tranquilla, prona e suddita, questo reddito gli verrebbe tolto. Quindi la logica è esattamente quella dell'elemosina e dell'elemosina della Chiesa, esattamente la stessa cosa. Ti do qualcosina per sopravvivere, ma in cambio tu devi stare assolutamente buono. Se provi anche solo lontanamente, non dico a ribellarti, ma ad eccepire qualcosa, ovviamente la prima cosa che faccio è toglierti tutto. Ma da questo punto di vista va rilanciata anche un'altra idea, a mio avviso, che più che le proposte che fioccano di reddito di cittadinanza anche dalle nostre parti, che hanno il grossissimo problema di essere proposte che finiscono per disarmare la lotta più che rafforzarla, ciò a cui nell'attuale fase di grande sviluppo tecnologico, di aumento spaventoso della produttività in tutto l'Occidente, nelle nostre società del lavoro, quello che andrebbe fatto è una riduzione effettiva, oggi assolutamente tecnicamente possibile, senza alcun problema, dell'orario di lavoro, ma una riduzione radicale a parità di salario che permetterebbe di ridistribuire da un lato il lavoro che c'è e dall'altro di mantenere decenti, anzi andrebbero incrementati, i nostri redditi e soprattutto riuscirebbe a creare quelle condizioni di solidarietà e di rapporto reciproco tra lavoratori che sono le sole che possono permettere, come dire, di dare il giro a una situazione che ogni giorno si fa più insostenibile, cosa che proposte teoricamente allettanti come quelle del reddito di cittadinanza in realtà non riescono a fare, e non riescono a fare perché si rivolgono a una sorta di cittadino generico e non a lavoratori in carne ed ossa che possono essere i soggetti attivi di una proposta forte di mutamento della situazione.
Indubbiamente sì. Rilanciamo, ricordiamo che il quartiere del quale sto parlando, dove ci sarà il corteo, è quello di Barriera di Milano. C'è scritto un ascoltatore da Roma e dice: io sono romano e ovviamente non posso sapere di quale quartiere state parlando. Stiamo parlando di Barriera di Milano, un antico quartiere operaio, un quartiere in cui quest'anno ad agosto abbiamo ricordato l'insurrezione contro la guerra, l'insurrezione proletaria contro la guerra, che ha attraversato la città ma ha avuto uno dei suoi fulcri proprio in Barriera di Milano. Sto parlando del centenario della rivolta del 1917, lo stesso quartiere che poi si ribellò nel 43 con gli scioperi del 43, lo stesso quartiere che è stato teatro di grandi e importanti iniziative durante tutti gli anni 70 e 80, e che oggi, cambiata la pelle, cambiato il colore della pelle di quelli che sono gli ultimi, sta cominciando a reagire nei confronti delle politiche del governo, nei confronti dello sfruttamento selvaggio, nei confronti di chi cerca di scatenare la guerra tra poveri. Ecco, qual è l'appuntamento per il corteo del 29 settembre? Stefano, sei ancora lì?
Sì, scusa, sì, ci sono, c'è stata un'interruzione del telefono.
No, ma non ti preoccupare, abbiamo sentito in sottofondo le tue chiacchiere, ma dicevamo, l'appuntamento del 29 settembre, vuoi ricordarcelo?
Allora, l'appuntamento del 29 settembre è in Corso Giulio Cesare, alla vecchia stazione Torino Ceres, e per le 17:30 il concentramento. Ci sarà un corteo che muoverà per le vie del quartiere di Barriera di Milano e finirà il corteo finirà con un'assemblea in cui i lavoratori delle varie situazioni torinesi avranno degli interventi direttamente tanto sulla situazione che stanno vivendo quanto sulle lotte che hanno svolto nel corso di questi ultimi mesi, anche perché ci sarebbe da ricordare che se anche non ci sono grandi ed enormi mobilitazioni quotidiane sul terreno del lavoro, si muovono in continuazione nei più vari settori anche quelle che qualcuno potrebbe ritenere delle piccole lotte, ma che sono in realtà dei momenti in cui i lavoratori su obiettivi specifici riescono a costruire quel minimo di organizzazione, quel minimo di coordinamento e quel minimo, che non è mai un minimo in realtà, di solidarietà reciproca che può permettere il ripartire di un movimento delle lavoratrici e dei lavoratori anche in un paese come il nostro, dove in questi anni le acque si sono purtroppo mosse fin troppo poco.
Benissimo, daremo voce a chi normalmente non ce l'ha. Grazie mille, ciao Stefano.
Grazie a te, ciao a te, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
What in hell?